Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro L'incredibile storia dei faraoni, di Cristiana Barandoni, è un saggio divulgativo di egittologia che ricostruisce la lunga vicenda della regalità egizia, dal periodo protodinastico alla fine della dinastia tolemaica e a Cleopatra VII. Più che proporre una semplice galleria di sovrani celebri, il libro usa le figure faraoniche per rendere leggibile una civiltà durata quasi 3.000 anni, con trasformazioni politiche, religiose e sociali molto profonde. Il punto di partenza dichiarato sono le liste reali, documenti essenziali, ma spesso frammentari e problematici, attraverso cui l'autrice seleziona alcune vite e alcuni regni significativi. Emergono così nomi noti come Cheope, Hatshepsut, Thutmosis, Ramses II e Tutankhamon, accanto a fasi meno familiari di instabilità e ricomposizione del potere. Barandoni, archeologa attiva nella divulgazione e nell'archeologia pubblica, adotta un registro accessibile senza rinunciare a segnalare i limiti delle fonti. Lo scopo è mostrare chi fossero realmente i faraoni, non soltanto costruttori di piramidi o personaggi mitizzati, ma vertici di un sistema statale, rituale e simbolico complesso. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, dalle liste reali a una storia necessariamente selettiva dei sovrani. L'ampiezza cronologica è uno dei tratti distintivi del volume. La storia coperta va convenzionalmente dal consolidarsi della monarchia egizia, associato alle prime dinastie, fino al 30 AC, quando la morte di Cleopatra VII segna l'assorbimento dell'Egitto nel dominio romano. Davanti a una durata simile, l'autrice non può né intende offrire un profilo equivalente di tutti i faraoni. Il riferimento alle liste reali chiarisce il metodo divulgativo. Questi elenchi dinastici e regali sono strumenti centrali per ordinare successioni e regni, ma non costituiscono registri neutri o completi. Furono prodotti in contesti politici e religiosi specifici. Possono omettere sovrani sgraditi o presentare lacune e vanno confrontati con iscrizioni, monumenti e dati archeologici. La scelta di seguire alcuni dei faraoni menzionati dalle tradizioni regali consente quindi di alternare biografie essenziali e snodi storici. Il lettore incontra tanto la nascita e il rafforzamento del potere centrale, quanto periodi in cui la frammentazione rende incerta la successione. Questo approccio evita l'illusione di una cronologia perfettamente lineare. I nomi dei sovrani sono una porta d'accesso alla storia egizia, ma anche un modo per capire quanto la ricostruzione del passato dipenda dalla qualità, dalla provenienza e dall'interpretazione delle fonti disponibili. Secondo, il faraone come garante della Maat, oltre l'immagine del monarca assoluto. Il libro affronta una domanda decisiva per comprendere l'antico Egitto. Quale funzione esercitava davvero il faraone? La risposta non si esaurisce nel comando politico o militare. Il sovrano è rappresentato come figura sacra, collocata al confine tra il mondo divino e la comunità umana, con il compito di preservare la Maat, l'ordine, l'equilibrio e la giustizia che rendevano possibile la vita del paese. Questa concezione attribuiva al re responsabilità rituali concrete, promuovere i culti, garantire offerte alle divinità, proteggere i confini e assicurare la prosperità della valle del Nilo. La sua autorità doveva dunque manifestarsi sia nell'amministrazione, sia nelle cerimonie, nelle campagne militari e nelle costruzioni templari. Barandoni usa il tema per distinguere l'ideologia regale dalla realtà storica. Le immagini ufficiali descrivono un faraone sempre vittorioso, pio e capace di dominare il caos. Tuttavia, dietro questa rappresentazione agivano funzionari, sacerdoti, eserciti e reti economiche, mentre la stabilità del regno poteva essere vulnerabile. Il valore dell'impostazione sta nel non ridurre la sacralità a una curiosità esotica. Essa è spiegata come principio organizzatore del potere. Comprendere il faraone significa quindi leggere insieme propaganda monumentale, obblighi religiosi e necessità di governo. Terzo, dai regni brevi alle grandi dinastie pace, crisi e continuità storica. La scansione attraverso i faraoni permette al saggio di mettere in evidenza un punto spesso oscurato dalla fama delle piramidi e dei grandi templi. L'Egitto non fu una civiltà immobile. Accanto a lunghi periodi di centralizzazione e relativa prosperità, conobbe successioni rapide, lotte dinastiche, difficoltà amministrative e mutamenti nei rapporti di forza regionali. La presentazione editoriale richiama, in particolare, fasi in cui si avvicendarono molti sovrani in tempi ristretti e contrappone questa instabilità al nuovo regno, descritto come un'epoca di eccezionale espansione e di forte impronta tebana. Il confronto è utile, perché impedisce di considerare ogni dinastia come una replica della precedente. Un regno lungo poteva favorire programmi edilizi, consolidamento delle frontiere e memoria monumentale. Una successione incerta poteva invece rendere più visibili le rivalità tra elite e territori. La continuità dell'Egitto deriva quindi non da un'assenza di crisi, ma dalla capacità delle sue istituzioni e della sua cultura politica di riorganizzarsi nel tempo, seguendo le vicende personali dei sovrani. Il libro mette in relazione decisioni individuali e condizioni strutturali. Un faraone non governa nel vuoto, bensì entro vincoli dinastici, religiosi, geografici ed economici. Ne risulta una visione storica più dinamica della durata millenaria dell'antico Egitto. Quarto, Narmer, Hatshepsut. Ramses II e Cleopatra, iconografie celebri sottoposte al contesto. Uno dei vantaggi della struttura del libro è la possibilità di riprendere figure immediatamente riconoscibili, senza trattarle come semplici icone. Narmer rimanda alla fase iniziale della formazione dello Stato egizio. Hatshepsut permette di considerare la questione, storicamente complessa, dell'esercizio del potere femminile e della sua rappresentazione regale. Ramses II incarna l'intreccio fra forza militare, diplomazia e costruzione monumentale. Cleopatra VII introduce infine l'Egitto tolemaico nel quadro mediterraneo dominato da Roma. Anche Cheope, Tutmosis e Tutankhamon rientrano in una memoria moderna che tende spesso a isolare un volto, una tomba o un monumento dal processo storico che li ha prodotti. L'impostazione divulgativa di Barandoni mira invece a ricollegare queste personalità alle rispettive dinastie e ai problemi del loro tempo. Ciò non implica negarne l'eccezionalità, ma ridimensionare interpretazioni basate soltanto sulla leggenda, la notorietà archeologica di Tutankhamon. Per esempio, non coincide automaticamente con il peso politico del suo regno. Mentre l'enorme traccia lasciata da Ramses II dipende anche dalla durata e dalle strategie di autorappresentazione della sua monarchia. Il libro invita così a distinguere tra fama contemporanea e rilevanza storica, valorizzando tanto le scelte dei singoli quanto le condizioni che ne resero possibile il potere. Infine, archeologia pubblica e linguaggio divulgativo rigore senza tecnicismo eccessivo. Barandoni ha una formazione in archeologia classica e archeosismologia e lavora nell'ambito dell'archeologia pubblica e della comunicazione culturale. Questa collocazione professionale è coerente con il profilo del libro, un testo destinato a lettori non specialisti, ma fondato sull'esigenza di non trasformare l'antico Egitto in un repertorio di misteri senza verifica. Le recensioni riportate dai canali editoriali e dai lettori sottolineano infatti chiarezza. andamento sequenziale e attenzione anche all'organizzazione politica e sociale, oltre che ai sovrani. La divulgazione, in questo caso, svolge una funzione interpretativa, rende comprensibili termini, cronologie e differenze fra epoche, senza pretendere che il lettore possieda una preparazione egittologica preliminare. Un merito particolare consiste nel richiamare l'incertezza che accompagna numerosi aspetti della storia antica. Fonti incomplete o discordanti non autorizzano conclusioni arbitrarie. Al contrario, mostrano perché le ricostruzioni restino aperte a revisioni alla luce di nuove scoperte e nuove letture dei documenti. Il limite possibile di una scrittura molto colloquiale, segnalato anche da qualche lettore, è che talvolta può apparire troppo informale a chi preferisce un tono strettamente accademico. Tuttavia, è una scelta funzionale a un obiettivo preciso: offrire un primo quadro solido e leggibile, capace di avvicinare il pubblico alla complessità effettiva del lavoro storico e archeologico. In conclusione, l'incredibile storia dei faraoni è consigliato soprattutto a chi desidera un'introduzione ampia e ordinata alla storia dell'antico Egitto, ma non cerca un manuale universitario né un testo centrato esclusivamente sui monumenti più celebri. Può essere utile al lettore curioso, allo studente alle prime armi e a chi vuole rimettere in prospettiva conoscenze frammentarie su piramidi, mummi, Ramses, Tutankhamon o Cleopatra. Il beneficio principale è acquisire una cornice cronologica in cui le singole figure acquistano significato. I faraoni non appaiono come nomi isolati, bensì come esponenti di dinastie, istituzioni e culture politiche in continua trasformazione. L'attenzione alle liste reali e ai limiti della documentazione offre inoltre un utile avvicinamento al metodo storico, ricordando che la storia dell'Egitto è ricostruita da testimonianze parziali e spesso ideologiche, rispetto a molti libri divulgativi del settore, che privilegiano enigmi, tesori funerari o biografie di pochi sovrani famosi. Il volume si distingue per l'ambizione di attraversare l'intero arco della regalità egizia e per la scelta di tenere insieme dimensione personale, istituzionale e sociale. Non sostituisce studi specialistici sulle singole dinastie, sui testi religiosi o sull'archeologia dei siti, ma offre una base informata da cui procedere. Il suo punto di forza realistico è l'equilibrio tra ampiezza del panorama, attenzione alle fonti e linguaggio accessibile, una guida alla civiltà faraonica che prova a spiegare non solo chi regnò, ma cosa significò regnare in Egitto. Se vuoi supportare Cristiana Barandoni, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.